adesso si tratterebbe magari di riflettere o fare domande a Massimo Borghesi. Mi sembra che, come dicevo prima, ci sia molta carne al fuoco, anche che si riferisce alla nostra esperienza didattica. Molte cose che ha detto credo che noi le abbiamo potute verificare nella nostra pratica quotidiana, veramente tantissime. Non so se qualcuno vuole o fare una domanda o fare anche una propria riflessione su questo. Prego.
Io sono un insegnante elementare e vabbè, mi è piaciuta tantissimo la tua spiegazione su questa mentalità, cioè dello strutturalismo che non conoscevo bene, anche se lavorando nella scuola dove sono mi sono ritrovata proprio, insomma, non sapendo come dire, dare un nome a questa cosa, però ho riconosciuto un modo di insegnare, almeno per me in particolare, la storia e la geografia, che si è, come dire, io almeno ne ho iniziato a sentire parlare verso la fine degli anni 80, quando sono entrati i moduli, a noi hanno fatto proprio dei corsi sulla storia e la geografia in cui ci dicevano non va bene insegnare la storia raccontandola come è sempre stato fatto, perché questo è il modo, come dire, cioè si insegna una storia che non è quella vera, perché è quella vista da quell'autore. Allora, aveva un che mi sembrava valido, nel senso che diciamo, noi abbiamo sempre insegnato la storia che altri hanno scritto e che era la visione parziale di quello che era scritta, per cui così non va bene. Allora, anche agli elementari dobbiamo fare la ricerca storica, per cui il metodo della ricerca storica, almeno insomma in quegli anni lì, è quello che insomma abbiamo più, come dire, sentito nei corsi di aggiornamento, per cui non si deve più raccontare la storia, ma attraverso dei semplici documenti, insomma, si tirano fuori le informazioni, anche se in modo così semplice, perché con i bambini delle elementari non è così semplice, insomma, lavorare sui documenti, si inseriscono le informazioni nei modelli e appunto i personaggi poi spariscono, perché di fatto, cioè, si lavora più, non so, su dati statistici, su... Sì, molto aziende su dati statistici, addirittura qui nella mia scuola hanno lavorato per anni sugli annuari per rilevare tutta la situazione anche dell'Alto Adige in geografia, no? Per cui vabbè, cioè a me appunto non è che, cioè mi sono resa conto che è una modalità che insomma, non porta a niente o fa diventare dannosissima per i bambini. Però beh, mi colpiva come partiva da un pensiero anche giusto, no? Però,
non è una questa No, anzi grazie che lei mi conforta, nel senso che io naturalmente non ho un quadro rispetto a quello che ho detto per la situazione delle elementari, la conosco molto poco, la intuisco, ecco, però quello che lei dice è prezioso, come... Mi sembra quasi aberrante che, ecco, che alle elementari sia entrata con una violenza di questo tipo, perché questa è una metodologia che ha una sua ragion d'essere in un quadro universitario. Ora che il bambino a quell'età debba lavorare sui documenti ha qualcosa di incredibile, insomma, di per sé, perché a quell'età naturalmente si ha bisogno di punti di riferimento chiari che vengano memorizzati in maniera semplice e soprattutto in qualche modo veicolati attraverso una trasmissione che non può essere che quella dell'autorità del maestro, che non è che il bambino si mette lì a fare la discussione se la fonte è attendibile o non è attendibile. Questo appartiene a un livello di riflessione critica che si può svolgere nell'ambito delle superiori iniziali e che poi si sviluppa in ambito universitario come sede propria, ma che venga... Questo presuppone l'idea del bambino illuminista, cioè che già la ragione inizia come ragione critica e non come una ragione che innanzitutto mette dei punti fermi. e non si capisce che la criticità presuppone invece, come dire, delle acquisizioni e delle certezze a partire dalle quali poi si sviluppa anche un atteggiamento critico, ma quindi la dimensione dell'elementare è una dimensione identitaria, cioè è una dimensione in cui si chiarisce innanzitutto la formazione di una personalità mediante un apprendimento che deve avere dei punti saldi, non dei punti problematici. Mi sembra profondamente diseducativo, ma dal punto di vista di un'educazione alla ragione proprio, iniziare da una problematicità o da una problematizzazione quando uno non è assolutamente in grado di problematizzare. Quindi, questo lo ritengo, mentre, perché ogni cosa ha il tempo suo, mentre una metodologia così può avere un suo senso in ambito universitario. E anche nelle ultime classi delle superiori si può iniziare un procedimento, d'altra parte nelle ultime classi delle superiori si fa la filosofia, quindi nella maggior parte delle superiori, quindi ci si educa anche in quella prospettiva, insomma. Però ecco, quello che lei dice è un tassello prezioso, insomma, che mi lascia anche, io non finisco di meravigliarmi, insomma, ecco, di quanta... Sì, sì, sì. No?
Che ci insegnavano questa nuova metodologia. Poi in certe scuole è entrata, ad esempio una scuola dove adesso insegno è entrata proprio in modo massiccio, per cui addirittura lì si lavorava fino a qualche anno fa, adesso non più, perché i nuovi programmi prevedono per gli elementari si arrivi fino a un certo punto della storia, no? La caduta dell'impero romano, e che si facciano, si studia anche in Italia, però fino a qualche anno fa, quando non era così tassativo, insomma, arrivare fin lì, si lavorava solo ed esclusivamente sul territorio dell'Alto Adige, attraverso dati statistici e catene alimentari varie, e solo sulla storia locale, molto appunto attraverso i documenti, la storia dei nonni, la storia... Però non si capiva niente, cioè sì, si andava indietro un po', però c'è molto, cioè tutto quello che comunque si poteva conoscere attraverso la documentazione.
Sì, sì, ma lì appunto poi è interessante anche qui le oscillazioni, si va dalla macro-storia dell'impostazione strutturalista alla micro-storia, appunto, in cui allora in primo piano diventa la storia locale o il fatto atomisticamente isolato da tutto un contesto, che è il versante opposto ma complementare rispetto all'errore di prima. Per quello io insisto, invece, un metodo vero tiene insieme il particolare e l'universale. Attraverso il particolare deve emergere il respiro dell'universale, e a sua volta l'universale è concreto se viene individualizzato nel particolare. Bisogna tenere presente questo duplice osmosi. Altrimenti si passa dalla modellistica astratta che privilegia l'universale astratto alla microstoria e ai microeventi, che vuol dire il localismo esasperato, no, che vuol dire l'identitarismo esasperato, e siamo nell'eccesso opposto. Direi, ecco, non è che vogliamo uscire dallo strutturalismo per finire nell'esasperazione del particolare, non è questo, no. Perché è esattamente l'errore opposto, insomma, ecco.
Volevo, posso dire, due cose. Prima con la collega italiana, facevo un'osservazione a proposito delle osservazioni fatte, ovvero diceva che sarebbe tutto, come dire, proprio giusto quello che viene detto, però c'è come questo aspetto del tempo che manca adesso, soprattutto per quanto riguarda, ad esempio, io sono un insegnante italiano in questo istituto tecnico, e quindi noi ad esempio per la storia dell'insegnamento della letteratura abbiamo 3 ore alla settimana. Però è il periodo in cui stiamo pensando a tutte le attività, diciamo, dell'anno, ed è vero che tenendo conto dell'importanza, ad esempio, di questo, di alcuni aspetti, tra cui ad esempio anche quello della correzione degli elaborati, è giusto tenere come criterio magari quello di eliminare da dove possibile tutte quelle, diciamo, queste incombenze burocratiche che sono poco funzionali, e questo però in un certo senso è necessario che sia come messo a tema e vuol dire che sia evidenziato da tutti i colleghi, insomma, no? Quindi si possa arrivare anche ad una riduzione, è possibile, perché appunto ad esempio anche il preside prima, il lavoro con lui che stiamo facendo questa prima parte dell'anno con altri colleghi, avrebbe degli spazi. Però occorre come fare questo lavoro insieme, in questo senso secondo me è come anche una richiesta che va sostenuta. Non è vero che non è possibile come dire, ricavare spazi di questo tipo, è possibile, però bisogna mettersi a farlo, perché ecco la prima cosa. La seconda cosa, l'osservazione sulla questione dell'immagine, della dimensione narrativa. È vero tutto quello che abbiamo detto, ad esempio mi colpiva riflettendo e riprendendo questa prima parte dell'anno le cose fatte negli anni passati, come i ragazzi siano rimasti colpiti anche da piccoli spezzoni di film proposti durante l'anno che sono legati ad una storia, e questo ha una presa, cioè questa storia ha una presa sulla memoria che è veramente incredibile, presa perché si lega bene anche alla modalità con cui loro apprendono maggiormente. E appunto dal punto di vista del tempo questa cosa ha occupato pochissimo tempo, perché aver fatto vedere uno spezzone che dura 5 minuti spiegando io qualcosa prima e dopo era stato molto, cioè da questo punto di vista è veramente molto efficace. E quindi penso che con la grande disponibilità degli strumenti che abbiamo questa cosa possa essere sviluppata, però appunto rendersi consapevole che è uno strumento didattico proprio per tutte le ragioni che dicevamo prima, e questo va bene anche internamente alla disciplina, la ragione per cui determinate storie che rimangono impresse più del concetto, per cui non so adesso banalmente la questione della parabola, no? La questione della storia paradigmatica ti rimane molto più impressa del concetto, quindi è come forse una caratteristica anche del modo con cui noi apprendiamo, il modo con cui noi apprendiamo, quindi in questo senso ritrovavo insomma vero.
Sì. D'accordo, io sulla prima cosa direi che la grande rivoluzione che i docenti dovrebbero fare è la restituzione del primato della didattica. Sì. Questa sarebbe la grande rivoluzione che vedrebbe trasversalmente uniti i docenti in questo momento storico. Cioè restituire alla didattica il primato su tutto. Adesso per esempio si fa un gran dibattito sulla questione della meritocrazia degli insegnanti, questione giusta, c'è chi si impegna e c'è chi fa poco. Allora però qual è il criterio che viene suggerito per premiare quelli più efficienti? Sono quelli, da come capisco, da come mi riferiscono, che impostano i programmi, impostano i progetti, e non ci siamo. Perché allora, insomma, invece di premiare quelli che sulla didattica, perché la scuola è per gli studenti, santo Dio, invece di premiare quelli che si spendono sulla didattica, che hanno dato risultati ottimi, che poi i risultati si vedono anche alla fine, perché se tu all'esame di Stato, agli esami finali, i ragazzi vengono promossi nella gran parte e con voti buoni, vuol dire che il docente ci ha messo parecchio. No?
Essere anche, potrebbe voler dire anche qualcos'altro. Glielo chiedo dopo.
Però, insomma, agli esami veri e propri, insomma, cioè quello è un criterio, insomma, se tu la gran parte della classe riesci a portarli a ottimi livelli, vuol dire che quell'insegnante invece di essere il criterio didattico, quello che fa premio, no, ancora una volta. È una questione burocratica che prende il sopravvento nel criterio della meritocrazia, allora non ci siamo più. Per questo lì si indica un criterio giusto, gli insegnanti devono essere premiati se lavorano, e però si individua questo lavoro nella dimensione extradidattica. Questa la dice lunga però sul criterio della impostazione. Riguardo alle immagini io sono d'accordissimo. questa è una civiltà dell'immagine, questo ha un lato negativo ma anche un lato positivo, e quindi la scuola deve valorizzare la dimensione positiva dell'immagine, perché l'immagine avvicina il concetto immediatamente alla realtà. L'immagine permette la memorizzazione, facilita moltissimo il processo di memorizzazione. Lo strutturalismo è nemico delle immagini. Questo è l'elemento, è il fattore. L'immagine è la mediazione tra il concetto e il particolare empirico e la realtà esterna. Ma io ricordo anche per questo, io ricordo da ragazzo, per esempio l'Odissea, mi ricordo ancora l'Odissea che andò in onda alla televisione, quella con Irene Papas, tutti la ricordate? Beh, io non mi sono innamorato dell'Odissea nella splendida traduzione della Rosa Calzecchio Nespi, magnificata da Cesare Pavese, perché l'avevo vista alla televisione. Quindi voglio dire, lì quello ha prodotto il fascino che mi porta ancora dietro di quel poema, perché era fatta molto bene, davvero bene, recitata poi soprattutto perché il testo di Omero veniva in primo piano, perché c'era continuamente, no, era fedele, poi veniva continuamente richiamato, non ridotto a prosa, ecco, insomma. Ecco. Esatto.
C'era Mario Rifatti prima?
No. Sì, ho la sensazione, però, che concentrarsi solo sulla prima parte del procedimento di assorbimento della cultura da parte dello studente, l'assimilazione della cultura, secondo me concentrare l'attenzione soltanto sulla prima parte del processo di apprendimento, cioè quello in cui, nel momento in cui l'insegnante trasmette l'azione, ora io dico che è un po' limitante, non affrontiamo mai le altre due fasi che sono: la prima è lo studio a casa del ragazzo che deve studiare a casa da solo il pomeriggio, deve fare esercizi di matematica, deve scrivere, deve, come diceva lei giustamente, elaborare degli scritti, che poi si entra nell'ultima fase, che è quella della correzione e che è quella della valutazione. Allora io prima dicevo al professore che anche se venisse in classe Einstein a farmi una lezione di matematica, ma sarà interessante figurare, si utilizzerà tutti gli strumenti in dotazione all'istituto, video, metodi olfattivi, metodi tattili, tutto quello che si vuole, ma se poi il ragazzo non studia e non fa esercizi, cosa rimane nella mente del ragazzo? Siamo qui per quale motivo? Siamo qui perché la scuola va male, perché gli studenti non studiano. Allora io le chiedo, non pensa che sarebbe meglio anche cominciare a discutere della seconda e della terza fase?
Loro sulla prova sono perfettamente d'accordo, cioè il ragazzo, sono d'accordo, cioè l'insegnante può essere molto bravo, molto bravo. Lo studente può essere colpito al momento dalla spiegazione dell'insegnante, se non c'è il momento in cui lui però opera con fatica un'assimilazione del contenuto, tutto questo tocca l'epidermide. Quindi per questo dico restituire primato alla didattica, cioè nel computo delle ore deve essere prevista la prova orale e scritta. Scritta là dove è permesso, per questo insistevo che la prova di italiano non può essere due volte l'anno, ma questo vale per tutte le altre prove, no? E anche la prova orale non può essere una a quadrimestre, tra l'altro è ingiusto nei confronti del ragazzo, perché magari quella volta che lo becchi non ha studiato, che fai, lo lasci così? Ma si sa come va il ragazzo: se lui non è sottoposto a una verifica continua, studia un capitolo, poi ne salta 5, poi eccetera. Dico che se sono d'accordo su lei nelle prove, siccome il tempo è poco, in alcune, appunto, se hai 3 ore a disposizione non è che puoi far tanto. Allora questo vale ancora di più quello che vi dicevo prima, cioè bisogna selezionare i programmi stralciando le cose non essenziali e non importanti e puntare invece su alcuni grandi autori, alcuni nuclei fondanti, e dedicare a quelli la maggior parte del tempo. il tempo che avanza deve essere dedicato alla prova orale e scritta. Il ragazzo deve avere 2 o 3 prove a quadrimestre, meglio 3 che 2, insomma, ecco, deve sentire che è chiamato ad una verifica. Questo è un servizio reso allo studente, non è la prova del fatto che il professore così si rivela un Cerbero, no, è che lo studente così è aiutato nell'applicazione.
Sì, è un falso principio di giustizia sociale, sono 30-40 anni che si promuove indiscriminatamente.
Sì, ma il trend ormai mi sembra che ormai andiamo verso il recupero dell'esame di riparazione, quindi insomma.
No, oppure andiamo verso l'abolizione del punto di vista giuridico del titolo di studio, questo è, sarebbe gravissimo.
Per l'università, lei dice?
No, anche per il titolo di studio di scuola media.
No, per le superiori no, il problema viene ventilato per l'università, no, e mi trovo in disaccordo.
La situazione che questi sono lo zoccolo duro su cui discutere sulla scuola, non la parte.
Ma mi sembra che ormai la tendenza sia da destra che da sinistra sia su questo, sul recupero dell'esame di riparazione, insomma, mi sembra che ormai c'è una concordanza su quello.
Grazie a quelli che in questi anni hanno dissodato il terreno, se sono così.
Adesso mi faccio
meglio.
Prego.
Allora, io sono un insegnante di religione, oltre soffro un po' un complesso di inferiorità rispetto ai miei colleghi, perché i miei colleghi tante volte hanno tanti strumenti di cui io personalmente magari mi trovo a non potermi avvalere, no? Voti, verifiche, eccetera. Però penso che c'è da fare tanto comunque, anche se ho un'ora sola a settimana per classe. E una volta mi sono proprio, scusate il termine in questa sede, rotto di questo andazzo dei ragazzi che non prendono mai appunti, anche perché io penso che prendere appunti metodologicamente è già un gran lavoro che si fa in classe, non c'è solo uno studio a casa. E allora ho impostato, diciamo, delle lezioni in cui commentavo una massima all'inizio e alla fine, e diciamo tutta la lezione riposava su quella massima. Alla fine di varie unità didattiche ho fatto una verifica scritta solo sulle massime. I ragazzi sono trovati in un'enorme difficoltà, infatti tutti hanno criticato la mia didattica, e poi i vari genitori sono venuti loro a ringraziarmi, perché il fatto di non aver trovato delle risposte ha attivato uno scopiazzamento generale, ricerche su internet, confronto di appunti, che c'è capito tutti quello, eccetera. E questo ha prodotto sicuramente un gran risultato dal punto di vista didattico. Qual è il limite tra il nozionismo, andare un po' oltre le conoscenze, e invece l'elevare il livello? Penso che è giusto anche tante volte alzare un po' il tiro per avere un risultato un po' più.
Sì, è lì il limite, nel suo caso è difficile da tracciare, perché come lei ben sa, l'insegnamento della religione in Italia non ha un contenuto vero e proprio dal punto di vista della strutturazione del programma, se non in termini estremamente generali, diciamo così, che ogni insegnante poi si articola. Non essendo vincolata ad un voto, diventa difficile una verifica in senso stretto. Lì per cui è veramente una disciplina affidata moltissimo alla creatività e alla personalità del singolo insegnante, con tutta la fatica e la passione che questo richiede. Io ho la mia impressione è che comunque il partire dall'attualità e partendo dall'attualità comunque poi si vada, che sia l'occasione di un approfondimento che permette di valorizzare anche i grandi contenuti della tradizione cristiana, in un dialogo dialettica con il presente storico, sia sempre un buon metodo. Perché i ragazzi, siccome appunto sono ragazzi tutti schiacciati sul presente, e hanno un'ignoranza abissale su ciò che sta dietro di loro. Se il discorso lo si fa troppo complicato, troppo erudito, o eccetera, c'è il rischio che nessuno più la segua. Quindi direi, nel suo caso, si tratta di semplificare i termini della questione in maniera che però siano efficaci, non banali, e a partire dalle provocazioni, e sono molte, che il contesto contemporaneo le offre. Cioè, io direi, ecco, quelle provocazioni sono domande, quelle domande interpellano i ragazzi, lei aiuta i ragazzi in qualche modo nell'andare a fondo a quelle domande.
Un'altra domanda, un giorno ho visto così uno spezzone di un cartone animato, mi ha fatto un po' sorridere, era un cartone animato dei Simpson, scusate, e allora a un certo punto c'era un personaggio che guardava la televisione e accanto alla televisione c'era una finestra e praticamente nella televisione stava vedendo la stessa scena che c'era alla finestra ed era il crollo delle Twin Tower. E come tante volte i ragazzi di oggi sono molto più attirati dalla realtà virtuale che la realtà concreta. E tanti ragazzi preferiscono rimanere incollati alla chat piuttosto che uscire, respirare, guardare in faccia una persona. E penso che il problema non sia solo lo strutturalismo, ma anche proprio dei media che assorbono la capacità recettiva, il desiderio di conoscere.
Sì, questo senso...
Non vorrei demonizzare internet, però...
No, ma questo è chiaro che questo è il fascino. Però lì due cose. Una, innanzitutto, è che, come dicevamo prima, comunque le immagini possono essere utili proprio perché i ragazzi le seguono maggiormente e anche nel suo caso, insomma, spezzoni di film o di altre cose possono essere di grandissima utilità. L'altra cosa, mi ha colpito ieri sera, ho visto un film, La Confessione, era sulla 7, molto bello, che non immaginavo, un film problematico, profondo, raro da vedere, eccetera. E poi c'era una scena bellissima, centrale, nessuno di voi l'ha visto ieri sera, La Confessione. No, non c'entra nulla, è una vicenda, no, quello era di Costa Gravas, no, non c'entra nulla, è un altro, e che non avevo mai visto. E comunque a un certo punto c'è una scena bella dove tra i due protagonisti e un altro, dove quest'altro lo battezza. Obama lo battezza con un, perché dice un cattolico in mancanza di acqua stavano bevendo il bourbon, dice, allora lo battezza con quello. Ma mi ha colpito perché la scena era parlata in inglese, l'unico, perché evidentemente nelle sale cinematografiche quel pezzo che era profondamente cattolico ed era bellissimo non è mai andato, eppure quella scena centrale spiega la chiave di tutto il film. Cioè, voglio dire, ci sono dei spezzoni di film che sono fantastici, quindi se lei li utilizza in maniera intelligente riescono a parlare più di 1000 parole, insomma, ecco, per i ragazzi. Dico un'altra cosa, mio ragazzo che fa il liceo ha passato 2 insegnanti di religione, uno gli parla tanto e però non lo colpisce per niente, no? Ogni volta gli chiede il senso della vita, dice ma babbo, ma sto senso della vita. Quell'altro invece che hanno avuto non gli faceva tanti discorsi, però gli partiva molto dall'attualità, dagli articoli di giornale, era uno anche che scrive, insomma un tipo molto interessante e così via, e lui era colpitissimo. Cioè colpisce molto più il tipo umano che le parole che si dicono, ecco. Cioè il modo come lei sta con i ragazzi, la capacità di valorizzare le loro domande, le loro curiosità, ecco, insomma, dico che la posizione umana per un insegnante di religione è quasi tutto.
La collega c'era prima?
Sì, io. Una parola che forse è mancante in tutto questo discorso è proprio il dialogo con i ragazzi, perché se noi dobbiamo comunicare e trasmettere deve essere una comunicazione a due vie, cioè noi dobbiamo anche sollecitare da loro e valorizzare le loro opinioni perché hanno loro.
Se lei segue, io sono perfettamente d'accordo, ma se lei segue un metodo esistenziale, come abbiamo detto prima, le domande dei ragazzi vengono fuori a decine e quindi lei ha i termini per un dialogo, ma se lei non sviluppa questa fase preliminare, i ragazzi rimangono muti, non le fanno nessuna domanda.
Posso fare proprio un intervento su questo, però prima così la vorrei proprio ringraziare con tutto il cuore per le parole che mi ha detto, che ci ha detto, perché sono proprio le parole che mi hanno ridetto il motivo per cui io insegno da quasi 30 anni e che quasi mai noi sentiamo nei collegi dei docenti o nelle riunioni dei consigli di classe. Quindi mi aiuta come a ricominciare l'anno scolastico con un po' più di sentendomi un pochino meno sola nella scuola. Io insegno con grande passione italiano, storia, e i ragazzi credo che se ne accorgano perché le lezioni mi sembra che le apprezzi, cioè sono belle. Però mi sono accorta, e questo mi crea una grandissima, tante domande dentro di me, che rispetto a quando io ho iniziato, è più difficile che i ragazzi tirino fuori se stessi, cioè che si mettano, cioè mi sono ritrovata ad esempio quest'estate con una studentessa che ho avuto 25 anni fa, le Marcelline, e lei si ricordava ancora le lezioni che si facevano insieme, e capivamo che erano belle perché al centro c'era la questione della vita. Con i ragazzi di oggi è più difficile, cioè loro si difendono molto di più e fanno più fatica a farsi, no? E mi pare che uno dei problemi sia anche questo, e chiudo, una tendenza che vedo diffondersi, almeno nella mia scuola, non so nelle scuole, nelle altre scuole, è quello di identificare l'io con qualcosa che con le emozioni che sono dentro, quindi ognuno ha le sue, e che bisogna tirare fuori senza mediazione della coscienza, perché la coscienza è qualcosa che in qualche modo non so. Ecco, mi ha molto colpito il fatto che sia stato proposto nel mio istituto un corso di aggiornamento sulle dinamiche mentali, che non so bene che cosa sia tra l'altro, però che quasi tutta la scuola si è iscritta, cioè quasi tutti i docenti. Allora questo mi mette in evidenza il fatto che c'è da essere un grande disagio tra i docenti, perché vuol dire che forse non sanno neanche come mettersi in relazione con i prossimi. Ecco, quindi mi sembra che uno dei problemi, dopo lo strutturalismo, siamo arrivati a una sorta di soggettivismo, psicologismo, non so, che vuole cercare di comunque stornare il problema effettivamente dell'io.
Una notazione molto interessante. Grazie.
Ci sono altri tre.
Io sono matematico, io invece. Mi colpiva molto la questione, ad esempio, dell'empatia. Le altre, no? E mi domandavo come trasmettere in matematica, ad esempio. Lei ha ad esempio, indicava il metodo stoico. È vero che quando io accenno, parlo, racconto qualcosa della storia dei grandi matematici, la classe segue sempre, è molto interessata, così. Però nella matematica rimane come una parte a sé stante. Mentre in italiano, quando poi godo la poesia, il testo, automaticamente anche questo testo mi coinvolge sempre su quell'aspetto, sulle grandi domande. Poi in matematica a un certo punto bisogna fare questi, in matematica a un certo punto bisogna cominciare a fare questi esercizi, Allora lei pensa che sia, cioè che basta dare questo incipit iniziale, automaticamente una volta che il consulente ha capito che dietro c'è una storia umana, che si risponde a dei problemi, che ha un'applicazione pratica, poi si può andare tranquillo, oppure magari c'è anche un modo di affrontare la spiegazione anche tecnica che può essere più empatico.
Lì direi, almeno per i ricordi che ho io del liceo, insomma, ecco, e la, innanzitutto in matematica conta davvero il buon insegnante di matematica è colui che ti insegna realmente il processo matematico e quindi ti insegna il modello dalla A alla Z, dalla sua premessa sino alla conclusione, mostrandoti analiticamente i passaggi e dopodiché ti chiarisce sinteticamente il significato complessivo. Il recupero della dimensione storica secondo me avviene nel momento stesso in cui il modello è chiaro. Allora il modello è quando il modello è chiaro, cioè il ragazzo lo sa fare, l'ha capito ed è stato messo alla prova, e la prova in matematica è fondamentale. Però che a quel punto prenda consapevolezza anche della genesi ideale dal punto di vista storico, cioè come quel teorema o quella conclusione ha dietro di sé tutta una serie di passaggi concettuali che vengono da lontano, spesso vengono dai greci, no? E capire, ecco, a quale problematica corrispondono, eccetera, questo è comunque uno sfondo che rende affascinante la problematica, insomma, ecco. Resta il fatto che, come dire, deve essere chiarito il processo in chiave analitica, in chiave sintetica, insomma, ecco. Lì è fondamentale non saltare i passaggi, ecco lì, c'è questa pazienza che l'insegnante di matematica deve avere, che i ragazzi apprendano i passaggi in maniera precisa e la pazienza di metterli alla prova, di dargli i compiti a casa, di verificarli e così via.
Quindi lei dice che devo pazientare anche al fatto che magari non sempre si utilizzano subito, ma che quando avranno comunque capito bene avranno una soddisfazione.
Sì, perché in matematica l'entusiasmo nasce quando proprio la prova riesce. Io ricordo i primi anni del liceo, io ho sofferto con la matematica, e dopo però dalla terza liceo invece ho incominciato ad andare molto bene e allora mi piaceva. Cioè lì è quando riesce, quando hai capito la macchina come funziona, quando hai il procedimento in mano, quando tu sei in grado a partire dagli indizi che ti vengono dati e quindi ormai hai il ragionamento matematico in testa e riesci da te a calcolare l'esito, il risultato, e non era così evidente, lì hai la soddisfazione del risultato. Quindi in matematica non bastano le premesse, lì bisogna arrivare alle conclusioni perché nasca la passione.
Comunque, ci sono spesso delle cose che vanno studiate.
Dobbiamo
chiudere su...
No, ma per questo dico, la passione nasce all'inizio, ma questo presuppone il lavoro preliminare, insomma.
Ecco, scusatemi, dobbiamo chiudere perché sono le 6:03. Ricordo che tutti gli stimoli che abbiamo avuto nei 3 incontri che faremo in novembre avremo la possibilità magari di tornarci attraverso le nostre esperienze. Vi ringrazio tutti e ringrazio il professor Rossi.